aprirsi alla preghiera del cuore in dialogo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Riporto tre righe di Gioacchino. Questa è la preghiera, comunione, comunione, quindi non è esterno, è comunione. Comunione tra me, Dio e i fratelli. Notate anche i fratelli. La preghiera individuale diventa così un noi, tra noi e Dio, e si apre a quella comunitaria con i fratelli. La preghiera di intercessione, per cui non posso pregare egoisticamente pensando ai miei problemi e dimenticandomi che sto vivendo, cioè di famiglia per esempio, come fa uno a pregare solo per sé? Quando ha dei membri di famiglia che lui ama, non può dimenticare, non sarebbe preghiera. Io prima l'ho sottolineato quando Bobo ha parlato di lui e Cristina, ma vorrei dire tutti noi. E poi, come faccio a pregare per mio figlio e non pensare a tutti i giovani della stessa età, degli stessi problemi, e quindi a pensare a quelli che muoiono sul fronte di guerra, ai pazzi che fanno la guerra? Cioè, capite che la preghiera di suo, se è preghiera, cioè se è dialogo d'amore con il Signore, è plurale, è un noi, non è singolare, non è egoistica, non è egocentrica, non è intimistica, non è... Quindi valutatelo, perché a volte ci sono preghiere intimistiche che veramente a me fanno ribrezzo, perché sembra tagliare via tutto per essere io e Dio, è un consumismo che non esiste nella visione cristiana. Terzo obiettivo, la presenza indispensabile di Maria. Beh, stamattina mi pare davvero che le cose che abbiamo letto, sentite, meditate sono molto ricche. E quindi conclusione, quarto obiettivo, questo è da scoprire vivendo, l'azione della Santissima Trinità su ciascuno di noi. L'ho già ribadito due o tre volte, ma lo ripeto ancora. L'azione della Santissima Trinità per farci vivere da figli è continua. Cito un Vangelo, molto bello quella riga del Vangelo, il Padre mio agisce, è perentorio Gesù, il Padre mio agisce, non dice adesso perché l'ho svegliato o ieri perché ha chiamato Mosè, ha fatto, no, il Padre mio è in azione, la creazione che continua. Anche ora e anch'io agisco. L'incarnazione, cioè questo Dio si è fatto uomo, ma non quella volta là, si fa uomo, è l'incarnazione, è continua, non è un fatto del passato, è un atteggiamento sostanziale della Santissima Trinità che vuole l'abbraccio di tutte le creature e ha scelto come modalità l'incarnazione, la presenza del Figlio, che oggi è presente in ciascuno di noi, soprattutto nel momento dei sacramenti, certo, ma in qualunque momento la persona che è in comunione d'amore con Cristo, perché è, noi diciamo, terminologia nostra, è in grazia di Dio, bene, quella comunione che io ho con Cristo permette la continua sua incarnazione nella mia vita e permette nella mia vita, nella vita delle persone che io incontro. È bellissimo, noi siamo strumento vivo dell'incarnazione che continua, per cui Cristo non ha le mani se non le nostre mani, non ha un cuore se non i nostri cuori. Cito questo canto che abbiamo fatto qualche volta per dire come nella tradizione cristiana questo è vivissimo. Sapere che tu non stai vivendo solo la tua vita, tu stai vivendo la vita di Cristo incarnato nel mondo e puoi dirgli di sì o di no, e quindi gli permetti di agire, di salvare o no. Quindi il mio peccato non è mai mio, purtroppo è di tutti. In certi casi diventa evidente che tu dici un no, ammazzi una persona e irrimediabilmente hai danneggiato l'umanità. Beh, pensate alla guerra, che tragedia è, visto dal punto di vista cristiano. Ma anche pensate bene, io aiuto una persona con una parola, un sorriso, una carezza, un aiuto, non so, sembra una piccolissima cosa. No. Quella piccolissima cosa che tu puoi fare con le persone, con casa tua, con le persone con cui lavori, eccetera, è redenzione del mondo. Lo è o non lo è? Sì o no? Peccato o grazia? Terribile, bellissimo. Terzo, quindi attività creatrice di Dio Padre ininterrotta. Dio agisce in te, fagli spazio, fidati, amalo, collabora, affidati, adoralo. B, l'incarnazione di Cristo continua, perché noi siamo le sue membra, vive nella storia. L'agire misericordioso di Dio si storicizza nelle mie scelte. Dio ha un progetto preciso su di me, ma rispetto alla mia libertà. E quindi obbedienza o disobbedienza, umiltà o presunzione. Ultimo, la presenza dello Spirito Santo in me mi mantiene in contatto continuo con la Santissima Trinità. Bellissimo questa comunione che lo Spirito opera in tutti i nostri cuori e fa di noi una famiglia collegata col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Continuamente questo, ogni volta che io gli faccio spazio, mi fa prendere coscienza della relazione che ho con Dio, papà, figlio, che non si interromperà mai, da parte sua almeno. Mi abilita ad ascoltare la voce del papà e a rispondergli nella preghiera. Mi guida nelle scelte di servizio ai fratelli perché possa realizzare il progetto di Dio. Allora, questi erano un po' gli obiettivi che io mi ero proposto all'inizio. Adesso vorrei ascoltare qualcuno di voi che sottolinei quello che per lui invece è stato questo esserci incontrati ieri e oggi e aver letto magari anche nei giorni precedenti le schede che avevamo mandato. Quindi notate, l'obiettivo non è maccio, l'obiettivo non è sapere, l'obiettivo non è capire, l'obiettivo è vivere personalmente il rapporto con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito e con Maria. A voi la parola. Abbiamo 10 minuti, scusate, abbiamo 3/4 d'ora. Prego.
Ma vorrei solo dire una cosa del fratello. I padri, i fratelli, questo lo dice già il padre nostro, perché non dice padre Dio, dice padre nostro. E io dico sempre papà, la parola papà, non padre, perché papà, lui è papà, addirittura bambino, e nella cultura ebraica il figlio chiamava Abba, il padre, dentro la casa, mentre quando era fuori, lo che in mezzo agli altri lo chiamava signore. Allora, se la parola ci è stata, se la preghiera ci è stata data come primo padre, vuol dire che siamo già nella casa di Dio. Questo è il
grazie.
In questo incontro volevo proprio ringraziare Gioacchino per tutti, pregare per lui, perché ha un compito importantissimo e come strumento di Dio ci sta dando i doni di Dio a noi, quindi ci ama anche lui uno per uno, perché ci sta trasmettendo delle cose importantissime. Quindi un grazie a te in particolare, a Don Paolo, a Daniela e a Pio, che ci hanno dato le loro esperienze. Io mi porto il discorso di Dio prima di Dio, ecco, mi porto il discorso di indispensabilità di Maria come porta della mia attività di misericordia. Prima, in questi ultimi tempi, avevo come messo da parte Gesù, perché io dicevo, aspetta, fammi spiegare. Allora, una donna con il suo sì, ben messo, è una cosa più grande che una cosa. Il suo sì non potevamo avere il Salvatore. Allora, non è che non mi sa male. E allora mi preoccupavo sempre di pregare, poi con Cristina siamo in piedi ogni giorno, se ce la facciamo anche lo sanno, e allora compensavo poi il mio. Ecco, questa forza, questa Maria che è diventata porta della Santissima Trinità, è stata una scoperta. E cercherò di, come ho fatto, come dico, espressamente in confessione, approfondire maggiormente questo momento. Quindi, per me è stato di Dio.
Bene, grazie, ringraziamo il Signore. Daniele.
Realtà queste rivelazioni che in modo non dico nulla di nuovo, le chiamano, ma non sono da noi conosciute ma non vissute. E poi questa meraviglia, no, dell'opera della redenzione di Maria, che come entrare, chi è lei, che partecipa, veramente tocca il cuore, per la me è stato il cuore di un libero scelto. Cuore, che sento che è un bisogno mio e che presumo anche di tanti altri, cioè, della Chiesa in generale, che ha portato questo bisogno. E poi un accenno della preghiera, no? questa Maria che dice che si meraviglia, che loda, canta e gioisce, la meraviglia che compie di coloro. Tanto loro che si abbandonano la verità. Quindi ho pensato il nostro compito è l'abbandono alla verità, poi tutto il resto la preghiera, la regia e così avviene di conseguenza, cioè, però è una certezza che la verità compie meraviglie di coloro che si abbandonano bene. E poi riprende anche tanto tra di loro,
grazie. Io. Vuoi il microfono?
No, di riuscire a farmi sentire. Ecco, io sottolineo a questo punto della pagina 4, punto A, Dio agisce per fargli spazio. Allora, tutti noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando, tutti noi abbiamo responsabilità. Io mi sono reso conto che quando riesco a svuotare un po' me stesso dalla mia responsabilità, riesco a svuotare me stesso dalla consapevolezza di cercare le capacità utili a fare quella cosa, quando mi svuoto un po' di me stesso dalla mia del mio orgoglio, del mio senso di responsabilità anche. Quando mi svuoto di queste cose e riesco a dire, adesso pensaci un po' tu a quello che io devo fare, vedo che poi le cose le faccio sempre io, ma le faccio meglio. Cioè, mi sembra che questo sia il discorso vero, per me molto importante. Ad esempio, adesso sto cercando di organizzare a Bologna una cosa importante e trovo molte difficoltà perché sento le mie limitatezze. Al tempo stesso voglio farlo, ma sento anche le mie limitatezze. Tutte le volte che ho detto non ci penso più, è arrivata la soluzione. Non nel senso che non ho fatto più niente, nel senso che ho fatto sulla base, faccio un esempio così ci capiamo facilmente. Dovevo organizzare un evento, dove lo organizzo, con chi lo organizzo. Era un evento che deve avvenire i primi di febbraio, non un evento che riguarda la religione, non un evento. Alla fine ho chiesto dai denti di tu, è venuto fuori che l'evento è organizzato dai domenicani che a Bologna, no, San Domenico, la sala della traslazione, chi doveva venire, che era Zuppi, mi ha detto che sì. Tutto è andato in porto. Certo, ho fatto io, non è che ho detto, beh, adesso ci penso. pensi tu, lo chiami tu. Però se ho svuotando te stesso e dicendo, con la mia amica, facciamo assieme, il risultato è, mi sembra, speriamo sarà buono, speriamo.
Lei, vorrei trovare la frase, te la dico a memoria per non perdere tempo, quando il Signore dice a Gabriel Bossis, hai da fare un compito, dimmelo che non sei capace, che non ce la fai, io mi metto al tuo posto e lo faccio, proprio testuale. Quindi quello che tu hai detto è fondamentale, proprio dal rapporto profondo che otteniamo quando abbassiamo il livello della nostra prestazione, lui trova lo spazio per lavorare.
Ma non è solo svuotamento di orgoglio, è proprio svuotamento anche di responsabilità. Cioè non nel senso che... No,
entro certi limiti.
No, non nel senso che tu non ti senti più responsabile. Se io mi sento responsabile, però arrivo fino a un certo punto, vedi tu come... Poi lo fai tu, non è che lo faccia lui, lo fai tu, però ti sei affidato a qualcuno che ti può aiutare veramente.
Chiederei a Paolo di darci un esempio di questo, perché un giorno mi ha raccontato del nipotino di Gioacchino che è nato con problemi cardiaci molto gravi, l'ha già citato lui.
Sì, non è la mamma, proprio.
Anche il papà ieri l'ha citato, però c'erano dei particolari che io avevo sentito, se mai mi controlli.
Elisabetta.
Allora, questa bimba sta morendo, i medici ormai hanno deciso che
doveva nascere morta.
Che doveva nascere morta, poi è nata, poi... e poi a questo punto dicono alla famiglia di portare gli abitini per vestire il cadavere e metterlo nella cassa. Questo alla sera. L'età.
No, non è l'età, questo lo so. Vabbè.
Allora, al mattino il medico ha l'intuizione che forse qualcosa si può fare ancora con i parenti, con i mali vestitini per il morto, per la bimba morta. Entra in sala operatoria e fuori sprega, compreso poi che la presente fregata. Quando esce il chirurgo, a me è stata riferita così, adesso me la correggi tu perché...
Questo è di recente, non quando era...
Come?
Questo è di recente, Paolo, no?
No, è quando l'hanno operato.
E voi che non ve lo sapete, mi guardate voi.
Allora, comunque, a me è stata riferita così. Il chirurgo esce dicendo, è andata benissimo, vivrà, ho visto avvenire l'operazione che avrei dovuto fare io. Ho visto avvenire l'operazione che avrei dovuto fare io. Hai capito? Allora, tutto l'impegno, tutta la volontà, e poi ti affidi e lo lasci lavorare. Perché in quel caso lì, almeno così mi hanno riferito, l'operazione l'ha fatta lui. Ecco. In quel cuoricino di una bimba appena nata. Vabbè, scusa. Altri, cioè siamo sugli obiettivi che vi portate a casa, quindi qualche altro intervento vostro.
Allora, abbiamo parlato, sono una domanda che sicuramente ha da spiegare in 25 modi diversi. E noi siamo, secondo quello che lei mi dice sempre, con la presenza di Dio in noi. Ma questa presenza, io non riesco a fare fatica a considerare Dio sempre in me, se non nel momento dell'Eucaristia o durante la giornata, perché sento che è in me, e viverlo anche quando io non ho presente con l'Eucaristia. Come faccio a considerare questo Signore? Perché in fondo sono un essere umano.
Tu sei,
mi accorgo di non essere
trattata
per
noi. Tu sei sposata, ti consideri sposata sempre, però c'è anche il momento in cui l'abbracci. Spero proprio di sì. Ecco, voglio dire, parti dall'altra idea, non che il Signore è te, tu dici io sono nel Signore, non posso muovermi in un altro posto, perché se Dio è Dio, io sono in Lui. Io sono, se tu respiri, se tu parli, se tu vivi, è perché il Signore ti dà la vita. Questa è la continua creazione. Che io poi c'è il cuore, gli elettroni, ma la realtà profonda è che noi viviamo nel Signore. Poi c'è il momento in cui fortunatamente lui ci ha lasciato questi segni sacramentali di reale presenza. Allora chiaramente nel momento dell'Eucaristia partecipa niente meno che della morte e risurrezione di Cristo, bellissimo. Momento intenso, come intenso l'abbraccio col marito, ma è come sei sempre moglie di quell'uomo, madre di questi figli, anche quando stai facendo le pulizie di casa o vai al mercato a comprare la roba. Cioè non cambia l'identità sociale, in questo caso spirituale, sovrannaturale della tua vita. Noi siamo avvolti da Dio, nel grembo materno, prendilo questo esempio, siamo nella pancia di Dio che ci sta nutrendo. Poi ci sono i momenti in cui me ne rendo conto, il momento in cui addirittura sacramentalmente è lì per me in quel momento. Io ricevo l'Eucaristia, io offro il Signore la vita insieme alla sua. Cioè momenti di intensità voluti da lui, non costruiti dalla mia fantasia, sacramento, che consolidano e danno forza a tutti gli altri momenti dove la realtà non cambia. Non è meno presente quando non fai la comunione. Questo è fondamentale, è il tuo cuore. Cioè lui nel tuo cuore ti batte, e perché battono? E perché sei un'ansia, perché hai un pensiero, perché prima ancora che tu ti metti a pregare per una persona, lui sa già che tu vuoi pregare per quella persona. Ed è bellissimo quello che diceva Gabriele Possi, dicendo ti sei distratta, ma tu avevi intenzione di pregare. Io ho accettato la tua preghiera, la tua distrazione a me non fa nessun problema.
Ecco. Sempre a proposito di questo, mi piace sottolineare la differenza che c'è fra, tu l'hai scritto qua, il passaggio fondamentale da un Dio fuori di te, non a un Dio dentro di me, ma a noi che siamo in Dio, che è diverso. Perché noi siamo abituati a pensare, almeno io ero abituato a pensare, che il contrario di Dio fuori di me era Dio dentro di me. Però c'è una sensazione di possesso, cioè il Dio dentro di me parla, a volte sta zitto. E invece se siamo noi dentro Dio, ci siamo sempre, e quando non lo sentiamo è perché non abbiamo chiuso i boccaporti, abbiamo chiuso le orecchie,
abbiamo altre distrazioni, siamo pieni di noi e quindi Dio non trova spazio.
Però è diverso, capito? Cioè, l'alternativa, cioè, mi verrebbe da dire che se questa cosa qui mi ha ispirato l'idea, cioè mi ha ispirato. Ho capito che è diverso pensare a Dio dentro di me e io dentro Dio, che è una prospettiva radicalmente diversa, intanto per quello che è appena detto. E poi perché la dimensione del noi è perché siamo tutti insieme dentro Dio, quindi non è solo una questione, diciamo, altrimenti il rischio è quello di vederlo come un aspetto intimo e quindi quando non lo sentiamo è perché non c'è, no, quando non lo sentiamo è perché siamo noi che siamo chiusi.
Abbiamo messo lo scafandro, siamo andati nell'acqua e non ci siamo bagnati con lo scafandro, e quindi la vita diventa uno scafandro per cui Dio non riesce più a parlare con noi. Ma noi siamo immersi in lui. Altri interventi?
Una finale, forse. Nel momento della sera sera, l'altro giorno, c'è un santuario, vaccinato nel sud del Lazio, abbarcato in un costone di roccia, una zona di terra, che per aggiungerla è significativa anche questo qua. C'è una piccola cappellina dedicata alla Santissima Trinità. Ci sono tre effigi identiche del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E se si percorre la chiesa, lo sguardo sembra seguire la persona che fa questo percorso. Ed è un'immagine universale, magari un precedente o una cosa del genere. E più in aggiungo, un sentiero in mezzo alle rocce, non ci sono poi tutte queste candele, popoli e compagnie belle altre. E questo ultimo percorso che si fa, penso a questo luogo che è particolare, sono tanti anni che ne parlo lì, però lo ricordo estremamente significativo. E oggi in qualche modo si conchiude con un capimento.
Ecco, prendi quegli occhi di Dio che ti seguivano quando eri lì in cappellina. Ti stavo seguendo anche adesso, anche se sei lontano dalla cappellina.
La considerazione è quella che la certezza che la preghiera possa fare, comunque andranno le cose, sicuramente non è andata, è andata con fine. E laddove io non riesco ad arrivare a fare le cose che non fanno, devo fare secondo le mie possibilità. Quando non ci riesco più, mi devo affidare semplicemente al Signore. Grazie a Dio, poi non ce la faccio, che non vorrei, anche se secondo me è difficile andare giù di poco male,
certo.
Perché mannaggia, avrei voluto che la situazione si risolvesse in questo modo invece che in un'altra. Pazienza.
Grazie.
Sicuramente un grande regalo, come sempre ti scrivo, poter condividere, meditare, riflettere, assaporare quello che ci prepari prima, e c'è, abbiamo detto, un lavoro enorme. Questo si riflette su uno di noi, credo che uno di noi porta a casa tanto. Stamattina facevamo colazione, ci si scambiava subito le prime impressioni e c'è una grande ricchezza che abbiamo percepito. Adesso stringo molto perché i tempi sono stretti. D'altro canto, tra gli obiettivi c'è anche una cosa che ricordava ieri Sastra e che sentiamo forse tutti. Come poter trasmettere a chi non ha questa fortuna di pian piano cogliere il seno, darsi dei tempi, provarci, confrontarsi, come poter trasmettere e anche vedere che ci sia veramente questo Signore in tutti noi e noi in Lui, che questa misericordia operi anche con, ieri si faceva l'esempio della vita anche di fare, delle persone che noi vediamo in quotidiano, ma non riusciamo probabilmente a infondere questa gioia. Quindi uno dei miei desideri è continuare a chiedere la protezione per tutti coloro che non riescono a provarci come ci stiamo provando noi, insomma, questo credo sia una cosa importante.
E questa è la ricchezza di essere in gruppo anche, perché penso alla fortuna che in questo momento noi stiamo raccogliendo da più persone sensibilità spirituale, fede, condivisione, speranza, problemi, per carità. Ecco, secondo me è come dire, indispensabile la comunità su queste cose. C'è il momento individuale, profondo, ma se poi non c'è una condivisione, ma in famiglia non è così. Caso magari doloroso, ma voglio dire, è condividere con una persona che ti ama, con le persone che hai generato, le cose belle che stai vivendo. La comunità cristiana deve essere questo, no? Lo sentiremo poi anche nel Vangelo stamattina. Detto in altre parole, io non riesco più a fare a meno di convocare, non riesco più a fare a meno di convocarvi, ecco, cioè non potevo tenere quello che sto vivendo, avendo conosciuto l'esperienza di Maccio, ma non riesco a fare a meno di dirlo agli altri, come è possibile? Cioè, mi capite? Ed è gioia proprio il fatto di poterla condividere e vedere che crea fede nelle persone che la vivono, crea speranza. Io sto facendo il librario, ne ho regalato in giro anche qualche copia ai più duri di testa che lo... senza no, no, scherzavo. Ma perché? Perché se vedo che questo, mamma mia, io ho 86 anni tra pochi giorni e questo libro mi sta aiutando a scoprire il volto del Signore, ma perché non devo dirlo agli altri, ma perché non devo contagiarli, poi faccio, il Signore lavorerà come vuole lui, faccio quello che vuole. La comunità, ringraziamola, l'essere venuti, l'aver sacrificato un paio di giornate è un regalo grande, è un miracolo in questo tipo di società in cui stiamo vivendo. Nelle vostre comunità parrocchiali fate queste cose,
no.
E allora vedete che questo è un regalo. è una cosa grande,
no.
Ma nel senso piccolo del termine, non cose grandiose, ma del lo spezzare il pane fra di noi, bellissimo. Qualche altro intervento?
Una cosa che mi rimane in questo incontro, una cosa che mi rimane in questo incontro è la voglia di pregare perché questa realtà si diffonda velocemente, se possibile, sempre nell'ottica della domenica, perché chi è stato testimone sappia essere testimone umile, però disponibile per aiutare gli altri, perché noi ci accanto gli occhi sulla realtà veramente. Una parte, perché penso che voi siate molto ricchi di tante esperienze, di atti che noi non potete trasmetterci o che non avete più tempo di trasmetterci, ma questo là ci fa vedere le cose con un occhio diverso rispetto a un libro che prendi e dici bello, ma c'è una santa, un sacerdote in confessione, una volta mi viene un libro, non mi ricordo, Santa Caterina, non mi ricordo che santa fosse, ma era proprio mistica della Trinità, non sono riuscita a leggerlo. Cioè, c'è ancora lì e dico bello, però questo era talmente complicato che non ci riuscivo a. E questo sacerdote lo diceva con tanto entusiasmo, ma siamo più su più terra terra, ho bisogno di cose tangibili, quindi può aiutare tanto, quindi la preghiera sicuramente ci vuole per questo. Per questo.
Scusa Nando, posso chiedere una cosa a proposito della preghiera, perché non voglio andare a casa questa cosa. A un certo punto, nella seconda giornata, a te, mio amatissimo figlio Gesù, generato nel mistero dell'amore eterno, né Dio grembo mai violato, ma, violato, a me non piace. Perché violato, violare, vuol dire compiere azioni irrispettose, giusto?
Giusto.
Sicuramente non è questo il significato che voleva dare la Madonna, assolutamente. Ma siccome è una preghiera dolcissima, perché questa parola? Allora c'è anche, siccome l'ha dettata la Madonna, c'è un'interpretazione sbagliata del signor Gioacchino,
no,
oppure chi ha detto
no, il verbo violare ha più significati. La tomba del faraone non è stata violata, non è un'aggressione, è un segreto delicatissimo da custodire. Capisci che violare si usa in modi diversi.
Sì.
Io non questo oggetto non è mai stato violato da nessuno, nel senso che lo tengo come una cosa bella, segreta, che nessuno deve. Quindi non è l'azione negativa che va sottolineata, ma la preziosità dell'oggetto.
Sì,
quindi un oggetto è uno scrigno perfetto, non ancora toccato.
È vero, però un meraviglio comunque che abbiamo usato questa parola.
Beh, in italiano si usa proprio così.
Perché può essere interpretata in modo diverso.
Certo, ma tutte le parole. Quindi tu arricchisci il tuo vocabolario e usa adesso la parola violato come invece una cosa che sulle cose delicate qua è chiuso via. Mi pare, cioè, capisci, è un gioco del con
sì,
ecco.
Sì, però non.
Qualche altra riflessione sul ritiro come tale, sugli obiettivi, sul cammino di fede che state facendo, sulle paure che avete, sulle incertezze?
Posso ringraziare anche a nome, perché a maggio non viene fatto niente di tutto questo, per cui noi avendo discusso tante cose, con questo approfondimento che sta facendo Nando, sicuramente portiamo a casa tantissima ricchezza che purtroppo altri così non avranno. Grande dispiacere, però non viene affrontato in parrocchia a San Paolo l'argomento.
C'è sempre, c'è sempre la Trinità che agisce, non avete mica fuori termine. Santa Fortina Covasca mica, a quante volte ha detto no al Signore e poi il Signore ha cominciato.
Infatti ha detto che il Signore stava lavorando
comunale.
Giulia Maggio ha detto che Giulia Maggio ha avuto le porte chiuse, sta lavorando sul Don Fernando, che ci ha detto che è un grande, va seguito, perché non parla di testuali, e saranno su di voi e su Bologna. Quindi, a te voi. Grazie.
Il signore Maggio però non
ha successo
niente.
Forse
direi che a Maggio ha trovato le porte chiuse,
no,
perché ha trovato un Gioacchino, ha trovato un Don Luigi, ha trovato un Don Mauro, voglio dire.
Se lo spieghi e guarda le persone. Alla sera tutte le sere 21 c'è la preghiera. Quando sono tante persone sono 4-5 che
prendevo. Sono poche 5 persone.
No. Su 7.000 abitanti?
Anche uno solo. No, c'è un miracolo, però c'è un miracolo ancora più grande, io lo cito così sempre, in un paese di 5.000 persone dure come loro le descrivono, che non vanno più, 16 persone, 16, di cui uno è lui, hanno scelto la vita consacrata al sacerdote, fuori, al religioso, 16, in questa cultura, figli in questo momento, è un vero miracolo. Però do ragione quando lei sottolineava che il Signore ha i suoi tempi. Quella di Faustina è molto bella, brevissimamente, questa è una suora, tra virgolette, non dotata, a cui il Signore dice: tu sarai la segretaria della Divina Misericordia, quindi le dà un compito da Presidente del Consiglio, no? E le chiede niente meno che di cambiare la liturgia. Voglio che la domenica dopo Pasqua diventi la festa della Divina Misericordia. Ma Signore, ma sei un po' sbalito, vai da una suora in Polonia a dire una roba, ma vai a Roma, c'è il Papa, lo dice lui, e il gioco è fatto, no? No, l'ha detto a questa suora, che lo scrive sul suo diario, e poi il diario va sul tavolo del vescovo, come è logico, come ha fatto Gioacchino, e il vescovo lo lascia lì, ma nel frattempo, siamo nel 1933, Giovanni Paolo II, giovanotto, cammina su quella stessa strada tutti i giorni perché lavora alla Solvay, che è la fabbrica di prodotti chimici. E dice lui: andavo con le zoccole di legno a quel tempo, perché non ce l'avevo altro, e di notte studiavo per diventare prete. Diventa prete, non sa niente della Faustina. Forse si è fermato a pregare qualche volta in quel convento, forse. Ma poi diventa prete e diventa vescovo. E cosa trova sul tavolo? Allora da bravo vescovo prende il diario di Faustina e lo manda a Roma. Perché non tocca a lui, tocca a Roma a decidere tutto. Bene. Ma poi diventa lui Papa. Però nel frattempo sono passati 70 anni da quando Faustina ha saputo, ha avuto un incarico, e la Chiesa zitta 70 anni dopo il Vescovo di Roma prende il diario di Faustina e stabilisce che la domenica dopo Pasqua è la festa della Divina Misericordia, costruisce il santuario alla Divina Misericordia, beatifica e canonizza Faustina. Ma ancora più bello, muore la sera della Divina Misericordia. Bellissimo. Capite che ci sono dei ricami che il Signore fa e non ha premura, sta aspettando cuori che si aprono. E il cuore del Vescovo di, è fatto bene a pregare per il Vescovo di Como. Preghiamo, facciamo in modo davvero che si apra il suo cuore. Il Signore se no troverà altre strade. È il disegno suo, non è roba nostra. Anche questo, ho pensato anche sui figli, sulle persone che amate, che non sempre corrispondono al vostro desiderio, magari che siano credenti, praticanti. Cioè, continuiamo a pregare, perché il cuore si apra, no? Il resto lo lasciamo fare a lui.
In questo caso Marco, il Signore ha detto che ha fretta invece di non perdere tempo a testimoniare e a far conoscere il più possibile, tanto più persone possibili, in questo office.
Ha detto che siamo già in Italia. Aspetta,
nel 2000.
Nel
2000, stato già in grado.
Siamo già in Italia.
Va bene.
Ha detto anche che tutti questi
questi avvenimenti,
la pandemia,
la siccità,
non sarebbero successi se la Chiesa di Roma avesse fatto quello che doveva,
avessero fatto gli annunci di tempi dovuti.
Ricordiamoci di fatti, ma il Papa no, quando il Papa chiede che la Russia, non il mondo, venga consacrata al Cuore Immacolato di Maria, e i papi tentennano tutti, non ancora oggi è stata fatta la consacrazione della Russia, è stato considerato il mondo, perché? Perché c'è il patriarca, perché c'è un'altra religione, un altro, cioè c'è il cristianesimo orientale, devi fare con delicatezza, poi c'è la diplomazia, fai quello che ti dice il Signore, poi lascia che sia lui a mettere la diplomazia a posto, capite che cambia? Qualcuno, insomma, io sento queste parole, le sento con voi, sapere che dall'accogliere il desiderio del Signore cambia la vita del mondo, e non è uno scherzo. Quindi preghiamo tanto.
E vuole che si diffonda il mistero della Trinità.
Adesso io ringrazio davvero in particolarissimo modo loro che sono venuti da Macio a farci questa testimonianza. Ringrazio tutti voi. Io ne ho bisogno, quindi vi ho strumentalizzati.
Grazie. No.
Adesso andiamo a celebrare l'Eucaristia in cripta, tanto ormai lo sabato lo sappiamo, stessa sabato di dire. Quando arriviamo giù distribuiamo i libretti per cantare, il centro prepara la chitarra, va bene, ci vediamo giù in cripta, lasciamo in ordine per quanto è possibile, lasciate anche le sedie un po' più in ordine, chi non ha pagato si faccia vivo.
Isabella che ha la difficoltà di venire giù in cripta. Isabella, come fa a scendere? Lei pensava appunto che si sarebbe celebrata messa nella cappellina. In qualche modo la facciamo.
La facciamo con Isabella, a portare Isabella giù.
Entra dalla porta con la carrozzina e si ferma e lancia su per lì.
Ma dalla porta passa? Si riesce a aprire tutto? La porta?
Se c'è bisogno, dato che io so che domani verranno i ragazzi.